Stavo cercando di scrivere 3 canzoni nello stesso momento, ma non riuscivo a finirle. E allora ho detto, vaffanculo, a questo punto le metto insieme. Io sono Marco M.M. Mennillo e oggi vi racconto Bohemian Rhapsody dei Queen. Benvenuti all'episodio numero 12, il primo della seconda stagione di Mi Minore. Comincia così la seconda stagione di Mi Minore. In questi mesi di pausa ho visto una costante curiosità verso il progetto e di questo vi ringrazio. Cercherò di ricambiare con una stagione più attenta, più ricca, anche più precisa nei tempi. Per ricominciare al meglio, ho scelto un brano seminale per la mia identità di ascoltatore di musica, una canzone che mi ha completamente cambiato la vita, ma soprattutto una delle composizioni più belle della storia della musica moderna, ovvero Bohemian Rhapsody. Smaltita la coda lunga del film del 2018 che ha vinto una vagonata di Oscar, neanche tutti meritatissimi, qualche giorno fa ha compiuto 45 anni precisi e quindi insieme a voi mi tuffo in questa che non è soltanto una canzone ma una vera e propria opera d'arte rivoluzionaria. Estate 1975. I Queen hanno 200.000 sterline di debiti con l'agenzia di management Trident per un contratto birichino da cui stanno cercando di liberarsi disperatamente. Killer Queen e l'album Sheer Heart Attack li hanno spediti nell'Olimpo, numero 2 col singolo, numero 2 con l'album, trasformando nella next big thing della musica inglese questi 4 ragazzetti di Londra. Brian May, chitarrista ed astrofisico, Roger Taylor, batterista ed odontoiatra, John Deacon, bassista e perito elettrotecnico, Farouk Bulsara, in arte Freddie Mercury, cantante con 4 denti in più, interpretato da uno straordinario Rami Malek. Dopo 9 mesi di lotta, i nostri riescono a divorziare dal management e firmare con Amy grazie a John Reed, il manager di Elton John. Reed gli dice, io vi risolvo i problemi finanziari, voi pensate a fare il vostro disco migliore. Ed è stato preso sulla parola. Gli altri album pubblicati finora erano spinti sull'hard rock, psichedelici, un suono molto tirato con un tocco di glam, ma comunque molto muscolari. I Queen erano fieri degli effetti che erano capaci di tirar fuori da particolari amplificazioni e tecniche strane di registrazione, senza mai usare i sintetizzatori. Al punto che nei crediti degli LP c'è scritto «Nessun sintetizzatore è stato suonato in questo disco e continuerà ad accadere fino agli anni 80 inoltrati». Il disco che si apprestano a scrivere prende il nome da un film dei fratelli Marx e si allarga su un'altra grande passione dei quattro, non limitarsi al rock and roll ma avvicinarsi alla musica d'arte, la classica, l'opera, per portare per una sera il pubblico rock in un teatro raffinato. Una notte all'opera, appunto. A Night at the Opera. Nel 1969 Freddie aveva uno scarabocchio di canzone intitolata The Cowboy Song, una storia di omicidio e di redenzione. Il riff di piano iniziale, nella mente di Freddie, era un tema western, quasi alla Morricone, se suonato da un'armonica o una chitarra twang. Poi, nei primi mesi del 75, una volta convinto ad utilizzare il piano, diventa una piccola suite pianistica intitolata Real Life. Frezza esattamente in testa cosa fare, come farla. La suona nel suo appartamento al produttore Roy Baker, iniziandola con l'intro e la strofa, per poi interrompersi di colpo e dire «E qui c'è la parte opera, e ora andiamo a cena». Anche i provini hanno lunghe pause al centro, giustificate con i compari di band proprio dicendo che quei vuoti verranno riempiti da altri universi della stessa galassia canzone. Un brano che rifugge dal normale schema intro, strofa, ponte, ritornello, ma una vera e propria suite composta di 5 sezioni. A cappella, ballad, opera, hard rock e una coda conclusiva. Un cosiddetto genre bender, ovvero la canzone che piega i generi al proprio volere, come A Day in the Life dei Beatles, Good Vibration dei Beach Boys, ma mai il concetto è stato spinto così al massimo. La rapsodia, in effetti, è un brano musicale che non ha il ritornello, non ha un elemento ricorrente, come se fosse scritta sul momento, che non segue uno schema fisso, ma è una serie di spunti melodici, anche completamente diversi, che vogliono sembrare improvvisati. E voi mi direte, sì, però ci sono 2 strofe nella parte ballad, e io vi rispondo, no, le 2 strofe dal punto di vista melodico hanno un finale completamente diverso, quindi non c'è una vera e propria ripetizione dell'intera sezione del brano. Parlando di Beatles e Beach Boys, Bohemian Rhapsody porta all'estremo il concetto nascente di playing the studio, ovvero usare lo studio di registrazione e le sue tecniche proprio come fossero degli strumenti. E se i Beatles sono l'ispirazione più grande dei Queen, Bohemian Rhapsody mette a frutto tutto quello che hanno imparato, perché è l'unico modo per assecondare le immagini sonore nella mente di Mercury, tanto che questa canzone, prima di trovare un titolo, si chiama Fred's Thing, la cosa di Freddy. Dopo 3 settimane in una fattoria del Surrey e altre 3 in una villa del XV secolo nell'Hertfordshire, i Queen entrano il 24 agosto 1975 al Rockfield Studio nel Galles per registrare. Con il produttore Roy Thomas Baker e l'assistente di studio Mike Stone, la band registra la parte iniziale e quella finale di Borap, in take registrate dall'intera band insieme con Freddy al piano, lo stesso piano suonato da Paul McCartney in Hey Jude. Sul web si trovano anche dei progetti multitraccia tratti dalle registrazioni originali grazie alle varie stampe 5.1 pubblicate negli anni, o chissà da dove cazzo l'hanno fatte uscire, però meglio così. A parte che possiamo sentire Freddy dare il count in
1, 2, 3.
Possiamo analizzare ancora meglio la meraviglia armonica di Bohemian Rhapsody. Nella parte a cappella non c'è una tonalità molto chiara, fino a quando non entra il piano ad orientarci. In queste versioni multitraccia però possiamo anche all'inizio sentire la traccia di piano registrata da Mercury, che poi viene tolta nel mix finale. Il piano è l'ossatura su cui poi tutta la band registrerà le proprie parti, compreso lo sfacelo di cori che ricordiamo è stato registrato soltanto da 3 persone. Roger, Brian e Freddy. Brian al riguardo ricorda: Freddy non aveva la grazia dei concertisti, aveva imparato a modo suo, ma aveva un incredibile attacco, una precisione come se avesse un metronomo dentro di sé. Una cosa che hanno pochi pianisti che ho conosciuto, anche con una grande tecnica, ma non hanno quel meraviglioso senso del dramma, né la precisione di un batterista. Non suonava con le mani sul pianoforte, appoggiava solo le punte delle dita, in un modo tutto suo. Per noi era come avere un metronomo e lui suonava senza click. Il suono sgraziato ma forte e persuasivo, tipico del pianismo di Freddy, sostiene ritmicamente tutto, sia le parti rock e operistiche cadenzatissime che la ballata con quelle 2 note che danno carattere all'arrangiamento. L'armonia gira tutta sulle seconde dominanti, ovvero quell'accordo che dopo il primo della scala pone le basi per arrivare al migliore accordo possibile di risoluzione, quello che dà un senso di completezza alle nostre orecchie. Borap è tutta così, un susseguirsi di cadenze perfette. In mezzo ci sono alcuni giochi di tensione a metà tra armonia funzionale, ovvero quella che serve per portare avanti il racconto, e movimenti cromatici, ovvero quando la melodia sale e scende di un semitono, come in Easy Come Easy Go, Little High, Little Low. Prima di arrivare alla risoluzione ma ritardandola, il che ce la fa desiderare fortissimo. Un'altra cosa splendida sono gli accordi che scendono in maniera soddisfacente, i line cliché, vengono usati per rendere ancora più appagante il passaggio verso la cadenza perfetta. Quando entriamo nella ballata il giro è piuttosto semplice, si bemolle, sol minore, do minore, e, passando per do settima, fa settima. Quando Freddy canta Life Has Just Begun, c'è un line cliché, ovvero restando su do minore, il basso scende progressivamente a si, si bemolle, arrivando a la. Caricando l'esplosione emotiva del successivo mau. Lungo il brano si gioca con gli accordi più imprevedibili, come nel passaggio da ballata a opera, per destabilizzarci, farci sentire il cambio di capitolo, ma soprattutto per farci un po' cacare sotto, Freddy fa questo. Sale di un semitono e non risolve andando in La maggiore, prima di poi rigiocare con il suo Bohemian Motif, come lo chiama il pianista David Bennett, ovvero il saliscendi di un semitono, sfruttando anche i pieni e i vuoti sonori, un verso cantato soltanto da Freddy, l'altro che esplode con tutte le voci del coro bohemian, che poi sono sempre quei 3. Un'altra cosa che mi fa impazzire è il no 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 no, dove in pratica cambia 3 impianti tonali per poi tornare a casa. Poi nemmeno 15 secondi dopo fa l'opposto, il passaggio for me, for me, for me, tenendo sempre lo stesso accordo senza cambiarlo mai. La sezione operistica è interessante anche per l'utilizzo dei 3 registri vocali nell'arrangiamento, con il cosiddetto bells effect. Le note si susseguono in cascata dalla più alta alla più bassa, dando l'impressione che il suono si muova nello spazio. Roger aveva la voce più alta come estensione, sì, anche più alta di Freddy, quindi era lui a cantare le note più alte, spesso le teneva più a lungo per legarsi meglio con il frammento successivo. poi si entra nella sezione rock, che il pubblico di poracci che ascoltano il rock and roll saprà certamente decodificare meglio. E invece no, perché invece la melodia di questa sezione è in terzine, diventando quindi un cantato shuffle su una base hard rock. Lo shuffle che ha costretto anche il nostro Roger Taylor alla batteria a passare velocemente, così de botto senza senso, sui formi, 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 da un pattern quadrato a uno shuffle in terzine. Ma sti cazzi, menillo, delle terzine, dello shuffle. E invece no, cari miei, perché è proprio questa scansione in terzine che porta il nostro collo e la nostra testa a fare quella roba meravigliosa che è l'headbanging, muovere la testa a tempo. La performance vocale di Freddie è favolosa, tanto che nelle versioni multitraccia anche le outtakes sono una bomba. La nota altissima di Leave Me To Die doveva essere un semplice La bemolle, ma durante la recording lui decide di fare quel ricciolo bellissimo di due note più alto, che non sempre gli è venuto bene. So you think you can love me and leave me to die? Quando rientra la band, rincontriamo i Queen dei primi dischi, con il loro hard rock cazzuto, le due voci di Freddie sovrapposte, ma leggermente sfalsate per sentire l'umanità e una maggiore sporcizia. Quando i Beatles hanno realizzato Sgt. Pepper's, c'erano due registratori da quattro tracce linkati tra di loro, quindi 8 piste. Nel 75 la tecnologia permetteva 3 volte il numero di tracce che avevano i Beatles, quindi si era passati a nastri che contenevano 24 tracce. Ma non bastavano per realizzare quello che avevano in testa. Bisognava fare dei bounce, ovvero registrare alcune tracce, unirle in una sola per liberare spazio, e bisognava farlo con criterio e attenzione. Eh sì, perché allora, cari millennial dei miei stivali, non c'era mica Logic che tu fai il bounce tranquillo e pacioso e c'è la traccia libera e puoi fare mela Z e torni indietro. No, lì si tratta di nastri, cose fisiche. Se sbagli a svuotare e sovrascrivere una traccia, hai perso tutto. Questa fase avviene agli Scorpio Studios. Freddie aveva previsto una trentina di secondi di fase operistica, finché un giorno entra in studio e dice: ora voglio un po' più di Galileo. Freddie, placati per Diana, non c'è spazio. Eh no, signorine, io voglio anche gli Scaramouche. Allora il poro Baker ha dovuto farsi il culo per aprire il nastro, prendere lunghezze di nastro pulito e, usando accuratamente lamette e nastri adesivi, allungare il recording tape con le durate aggiuntive che Sua Maestà richiedeva. Freddie, Brian e Roger, mentre John Deacon gli ha detto picche, hanno registrato più o meno 180 strati diversi di armonie. 3 per ogni rigo e per ogni linea vocale, cantando per circa 12 ore al giorno, raggiungendo un totale di 70 ore di tracce registrate. E direi che il film Bohemian Rhapsody descrive benissimo questo momento di follia produttiva e di, diciamolo, arroganza creativa di Freddie, che spingeva i limiti, la pazienza, ma anche il talento dei propri colleghi di band, costretti a cantare linee molto difficili e bizzarre se sentite da sole, come questa. Eravamo giovani, quindi non ci stancavamo mai fisicamente. Era interessante e cercavamo sempre di spingerci più in là. Possiamo aggiungere altre armonie qui, possiamo raddoppiarle, quadruplicarle, possiamo usarne 3 di una persona e 3 di un'altra. Per Freddie era sperimentazione nel suono, prima di tutto, dice Brian rispetto a quel periodo. Roger invece ricorda: era un gran sbattimento. Fino a che non abbiamo rotto lo studio. Mi ricordo che giravamo per lo studio annoiati a merda, aspettando che le macchine dei nastri ricominciassero a funzionare decentemente. Il nastro è così usurato che diventa quasi trasparente. E questo è un campanello di allarme, perché stavano per perdere tutte le 70 ore di registrazione. L'idea è figlia del Wall of Sound degli anni 60, inventato da Phil Spector, facendo suonare diversi musicisti, tantissimi, le stesse parti con suoni leggermente diversi, così che, sommati, sembrassero un suono completamente nuovo e mai sentito prima. Oltre che le voci, anche gli strumenti ricevono più o meno lo stesso trattamento. Vengono captati bassi e chitarre in 3 modi diversi: dallo strumento in diretto con una DI, dall'amplificatore e da un microfono posto al centro della stanza. L'arrangiamento dei vari elementi è praticamente una vera e propria orchestrazione in cui May e Deacon danno sfoggio di tutto il loro talento tecnico, sempre poche note ma nel punto giusto, con rare parti virtuose. Senza le automazioni digitali che abbiamo oggi, per realizzare nel 75 i movimenti sonori della parte conclusiva di Bohemian Rhapsody, i passaggi da destra e sinistra, non so se ci avete presente, e se non avete presente, riascoltatevela con un audio decente e con le cuffie, stronzi. Dicevo, per realizzare questi effetti di pump-potting ci vollero 6 persone. il Queen, il fonico e il produttore per muovere nel momento giusto tutti i pirulini ed ottenere quell'effetto. L'assemblaggio avviene in un altro studio, il Sarmist di Brick Lane, una vera sfida dal punto di vista del missaggio per bilanciare tante parti di una canzone così diverse una dall'altra. Al momento del mix si arriva alla durata monstre di 5 minuti e 59 secondi, un'eternità. Consideriamo che l'altra smash hit del 75 era Dancing Queen degli ABBA, che con i suoi 3,50 era considerata un po' lunghetta. Freddy se ne rende conto e dice mi sa che è un po' esagerato. È una tale bomba di suono che dal vivo è praticamente irriproducibile. Nel primo tour, Bohemian Rhapsody diventa un medley che all'interno contiene molte altre canzoni del concerto. Lo potete ascoltare nel concerto all'Apollo o nel cofanetto della BBC che include la prima performance di Bohemian Rhapsody. Ma anche al Live Aid, il concerto di beneficenza dell'85, in cui era vietato l'utilizzo delle sequenze preregistrate, perché sì, per tutta la loro carriera, e ancora oggi, al momento della parte operistica, le luci si spengono e parte una sequenza registrata che la ripropone esattamente come sul disco. È una creazione da studio, sarebbe stato stupido per noi cercare di ricreare quel tipo di suono sul palco, e non ci proveremmo neanche oggi. Dice Brian May, per creare quello stesso effetto bisognerà aspettare i 50 e più performer di We Will Rock You, il musical londinese che ha accumulato sold out al Dominion Theatre di Londra per oltre 10 anni ininterrottamente. Applicare la straordinaria complessità arrangiativa di un'orchestra in un four piece, una classica band rock and roll, prevedeva alcune sovraincisioni del rullante e dei timpani, ma anche la conclusione del pezzo è affidata a un ormai leggendario gong. Ebbene, dopo 45 anni di tournée, il suono del gong nei concerti è diventato sintetizzato, registrato in sequenza. Come mai? Perché Roger Taylor si è rotto il cazzo. Finalmente non dobbiamo più portarci in giro quel cazzo di coso per un momento in una canzone, dovevamo portarci questa valigia enorme. Ora l'ho messo in giardino. Finito sto mammozzone di 6 minuti, tutti pensano che dovrà essere il primo singolo del disco nuovo, tutti tranne John Deacon, che voleva farne una radio edit di 3 minuti e chiamarla Mama. John, con tutto l'amore, ma anche no. E infatti la Amy non vuole pubblicarla come singolo, altro momento che abbiamo visto nel film, con il discografico infame che per giustificare la scelta dice:
quella è il tipo di canzone che i teenager ascoltano a tutto volume in auto scuotendo la testa. Bohemian Rhapsody non sarà mai quella canzone.
Questa è una grande lezione di metacinema, perché se Ray Foster, il personaggio, è inventato e unisce tutti i discografici stronzi che i Queen abbiano mai incontrato, ma Mike Myers, l'attore che lo interpreta, è, oltre che Austin Powers, anche il protagonista di Wayne's World, Fusi di testa, un film del 92 che darà una nuova popolarità a Bohemian Rhapsody grazie alla scena storica di Wayne in macchina con tre amici che canta e fa headbanging proprio su questa canzone. Dopo il film, il pezzo tornerà in classifica a 18 anni dall'uscita, portando ai Queen il primo MTV Video Music Award della carriera come Best Video from a Film, con la versione del video che contiene la scena, oltre che una nuova popolarità americana. La clip della scena verrà mostrata a Freddie Mercury poco prima che ci lasciasse e lui la adorerà. Per questo i Queen restano così legati a questo film, tanto da volerlo citare nel biopic della band 26 anni dopo. Per dare la spinta finale alla Amy, per convincere a pubblicare Bohemian Rhapsody come singolo, Freddy dà un nastro di contrabbando al DJ Kenny Everett, speaker di Capital Radio. Così lui la suona per un intero weekend quasi di continuo, 14 volte in 2 giorni. Il pubblico è stordito, è qualcosa di mai ascoltato prima, non in quel modo, non con quei suoni, non con quelle atmosfere oniriche e quel testo struggente ma ricco di rivalsa. Così i fan inondano la radio di telefonate per chiedere il titolo e soprattutto la data di uscita. Quando il 45 giri esce il 31 ottobre 1975, il brano entra in classifica ed è già un miracolo. Ma i Queen non amavano fare promozione in TV, soprattutto a Top of the Pops. Come ricorda Brian, dovevi andare lì, salire su quei palchetti con i ragazzi portati al pascolo e dovevi fare finta di suonare. Non era un'esperienza dignitosa, non era soddisfacente dal punto di vista creativo. Così abbiamo barato di nuovo. Il loro modo di barare arriva insieme all'entrata del brano in Top 10, quando la BBC si trova costretta in qualche modo a mandare in onda il pezzo. Quindi all'ultimo giorno di prove per la tournée hanno girato questa cosina che è il video di Bohemian Rhapsody, una cosa che ha creato di fatto l'industria del videoclip come la conosciamo. In sintesi, prima di Bohemian Rhapsody venivano realizzate delle riprese per TV che poi sono diventati videoclip, oppure film composti da diversi promo che poi venivano staccati e diventavano videoclip. Mancava l'idea, la concezione, la scelta primordiale di girare un video che fosse controparte visuale della canzone, un'opera coerente e complementare alla composizione musicale. Bohemian Rhapsody è il primo video che viene concepito singolarmente come parte della strategia promozionale. Le riprese del regista Bruce Gowers durano solo 4 ore per un costo di 4.500 sterline. Nessun effetto visivo è stato applicato in post-produzione, ma sono stati tutti realizzati in fase di ripresa, usando come luci il set da palco dell'imminente tournée. Il clip inizia con una citazione della copertina del secondo disco Queen 2, con quella immagine iconica dei quattro visi che spuntano dal buio, che è stata realizzata solo con effetti di luce. L'effetto di moltiplicazione del profilo di Freddy non è stato realizzato in post-produzione, ma dissolvendo la ripresa in tempo reale con un'altra camera davanti a un monitor che trasmette la stessa immagine per creare l'effetto infinito e richiamare la linea vocale del brano. Un'altra inquadratura particolare è quella che vede i quattro protagonisti nella stessa posa Queen 2 di inizio videoclip, moltiplicati con un effetto a nido d'ape, che è stata realizzata fisicamente con una lente a nido d'ape sulla macchina da presa. La genuinità della ripresa con la lente a nido d'ape è dimostrata anche da un piccolo blooper, un errore. La diversa rifrazione della lente rende leggermente diversa l'inquadratura, quindi mostra la t-shirt che indossa Brian May, che casualmente è una maglietta del merchandising dei Queen, tipo ultimo all'Olimpico e si è messo la maglietta sua col suo nome. Il videoclip verrà consegnato appena terminato il montaggio alla BBC, che lo trasmetterà nella prima puntata disponibile di Top of the Pops, l'8 novembre 1975. I Queen lo guardano da una stanza d'albergo a Taunton. Boom! Numero 1 per 9 settimane consecutive. E nonostante questo, la critica è molto, appunto, critica con loro. Lo definiscono esagerato, un po' campy, un po' troppo kitsch. Avevano torto. Ma giungiamo al testo. Cosa vuol dire Bohemian Rhapsody? Freddy riempie di appunti qualunque pezzo di carta che trovi in giro, compresi gli elenchi telefonici. Soltanto lui era capace di comprendere e leggere quella roba, perché aveva esattamente in testa tutta la canzone. Di cosa parla Bohemian Rhapsody? Penso che non lo sapremo mai, e se lo sapessi non ve lo direi comunque, perché di certo non direi a nessuno di cosa parlano le nostre canzoni. Credo che le distruggerei, perché il bello di una grande canzone è trovarci dentro le proprie esperienze personali. Credo che Freddy stesse lottando con alcuni problemi che ha inserito nella canzone. Stava cercando di ricostruire se stesso. Forse è meglio rimanere col dubbio. Freddy, per sgomberare il campo, continuerà sempre a dire che il testo di Borap sia soltanto un blaterare in rima, ma è chiaro a tutti che il testo di questa canzone sia una storia epica di morte, dolore, pentimento e ribellione con molti strati metaforici. Se la demo Real Life poneva le basi della parte a cappella con la gran dose di esistenzialismo di è la vera vita o è solo fantasia, la storia vera e propria parte con l'ammissione: mamma, ho ucciso un uomo, gli ho puntato una pistola e gli ho sparato. Mamma, la mia vita era appena iniziata, ma l'ho appena buttata via. Non volevo farti piangere. A volte vorrei non essere mai nato. È proprio il povero ragazzo, sorpreso, scioccato nel trovare terrificante l'azione che ha compiuto, dicendo di non meritare la pietà. Ciò che ne segue è lo stragolo interiore, la discesa negli inferi della parte operistica. La piccola ombra di un uomo e poi Scaramouche, Galileo, Figaro, Fandango, tutte parole relative all'Italia, dalla commedia dell'arte a Galileo Galilei e relative a un periodo storico che va dal 1600 al 1800, perché Freddy vuole che questa rapsodia sia più o meno coerente con un tempo lontano e andato. Galileo in realtà è anche un omaggio a Brian, che fa sì il chitarrista, ma la vera passione è l'astrofisica. Bismillah è una parola che troviamo nel Corano e vuol dire nel nome di Allah, mentre Belzebù è il demone che affligge il povero killer. Essere se stessi in questo momento del brano, quello dell'autoanalisi e dell'elaborazione del cambiamento, va contro Dio, qualunque esso sia, e il protagonista merita l'inferno. Attraverso questo turbine di incontri nell'Ade si giunge alla sezione rock, in cui la consapevolezza di sé e l'incazzatura per il dramma vissuto vengono fuori, per poi finalmente trovare pace nella ballata finale, facendo ritorno a un po' di sano esistenzialismo e ritrovando il senso della vita. Secondo Insider, le 5 stanze della canzone rappresentano anche i 5 stati del lutto: rifiuto e isolamento, goodbye everybody, I got to go, depressione, sometimes I wish I'd never been born at all, contrattazione, will you let me go, rabbia, so you think you can stop me and spit in my eye, accettazione, nothing really matters to me. Altro che insensato blaterare in rima, come diceva Freddy, c'è una scelta stilistica molto attenta, anche nella scelta proprio dei versi e delle rime. La rima, da ascoltatori, ci dà un senso di completezza, ci fa sentire la risoluzione del verso poetico, un po' come le cadenze perfette della parte musicale. Ma nella cappella e nella ballata non rima mai, proprio perché il nostro protagonista sta cercando, sta lottando con se stesso e la sua ricerca non trova soluzione. Le rime arrivano in parte con la sezione opera, ma più per una motivazione ritmica che altro, e sono componente stabile delle liriche della strofa rock and roll, per poi proseguire con l'ultima parte ballata, in cui però il povero Bohemien ha trovato ormai pace. Questa storia che sembrerebbe lineare, la confessione di un omicidio con il successivo lancinante senso di colpa, potrebbe rappresentare anche la morte del vecchio sé, aver ucciso una versione precedente di se stessi alla ricerca della libertà. Questo è il periodo in cui Freddy inizia ad ammettere a se stesso principalmente la propria omosessualità, nonostante abbia ancora un rapporto vivo con Mary Austin. Avrebbe difficoltà a fare coming out perché la religione della sua famiglia, lo zoroastrismo, non accetta questo orientamento sentimentale. Jim Hutton, fidanzato di Fred fino alla fine dei suoi giorni, confermerà questa tesi. Freddy aveva ucciso il vecchio Farouk e quella era la sua indagine all'interno di se stesso. Il testo originale di Bohemian Rhapsody, il manoscritto intendo, è stato regalato da Freddy proprio a Jim, che lo teneva in un baule insieme ad altri regali di Freddy nei seminterrati di Garden Lodge, la residenza londinese di Mercury, in zona Earls Court. Ma quando nel 91 Freddy ci lascerà, Jim dovrà abbandonare la casa andata in eredità a Mary Austin, senza poter neanche recuperare i propri oggetti personali, fino alla sua morte nel 2010. 6 milioni di copie soltanto in 45 giri, per poi tornare alla numero 1 nel 1991, quando Freddy morirà di AIDS e verrà ripubblicata per raccogliere fondi, con These Are the Days of Our Lives sul lato B. Dopo 45 anni non si ferma l'eredità di questa canzone e l'incredibile impatto che ha avuto sulle nuove generazioni. Alcune cover importanti da non sottovalutare sono quella di Robbie Williams, uno dei pochi ad avere il permesso di utilizzare la sequenza originale dei Queen durante i suoi concerti del tour Let Me Entertain You del 2015. C'è anche la cover dei Panic at the Disco. Quando esce il film Bohemian Rhapsody, i Queen chiedono a molti giovani artisti, ad esempio Shawn Mendes, Troy Sivan, i 5 Seconds of Summer, di realizzare una propria cover di un brano storico dei Queen. E i Panic at the Disco realizzano una versione incredibile dal vivo di Bohemian Rhapsody con la sequenza originale dei Queen e Brandon Urie fa un lavoro vocale stratosferico e la band fa una cover veramente perfetta. Però la mia cover preferita di Bohemian Rhapsody è ovviamente quella dei Muppets, che nel 2012 hanno questa idea geniale di pubblicare un singolo in cui tutti i Muppets ricantano sulla base originale dei Queen Bohemian Rhapsody, e il video è una copia quasi filologica del video originale ed è una delle cose più belle e incredibili della storia dell'internet. Questo, come molti altri progetti, porta avanti l'eredità di Bohemian Rhapsody 45 anni dopo. È la canzone più streamata del nuovo millennio e ha superato il miliardo di ascolti sia su YouTube che su Spotify. È un classico del cinema, del karaoke, del banging in macchina. È una canzone che continua ad andare in radio e continua a far parte della quotidianità delle persone. E sono certo che questo accadrà ancora per molto, molto tempo, in qualunque direzione stia soffiando il vento. Anyway, the wind blows. Per questa prima puntata di stagione è tutto. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Io sono MM e ci risentiamo nella prossima storia nascosta dentro una canzone.